iniziamo la nostra serata. Salmo 15 ci introduce all'ascolto dei brani del profeta Isaia, che prenderemo in considerazione stasera. Tanto ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricordate che preghiamo il Salmo sempre a due cori, il coro degli uomini e il coro delle donne, e cerchiamo di leggerlo tranquillamente e il più possibile insieme. Salmo 15. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sulla tua santa montagna? Non sparge calunnie con la tua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è pregevole il malvagio, ma ora chiede il Signore. Anche se ha durato a proprio danno, mantiene la parola.
Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Allora, questo Salmo ci introduce alla ripresa di questa sera della lettura del libro di Isaia, e se ricordate la volta scorsa avevamo cominciato a leggere, poi ci eravamo fermati per poterlo leggere più con calma, dal capitolo 2, la visione che adesso appunto riprenderemo rileggendola e cercando di commentarla, del monte del Tempio del Signore che viene innalzato sopra tutti i monti circostanti, e a questo monte affluiranno i popoli. Allora il Salmo parla anche qui di un monte, la Santa Montagna, e uno che può salire, addirittura abitare nella tenda, e nella casa del Signore. E questo Salmo parla di un giusto, elenca colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, dice la verità, e il giusto nella Bibbia è colui che riesce a porre giuste relazioni che fanno vivere, che è capace di porre giuste relazioni. È il nostro problema? No, perché le relazioni sono il nostro problema, no? La relazione con Dio, la relazione con gli altri, la relazione con noi stessi, la relazione con il creato, con il mondo, no? E le ingiuste relazioni uccidono, tolgono vita. E allora anche, appunto, poi adesso Ciro ci introdurrà in questa pace che è la capacità, no? È la speranza, ed è passa attraverso la capacità di porre relazioni che fanno fiorire la vita.
Il capitolo 1 noi abbiamo letto degli oracoli di denuncia, degli oracoli che mettevano in evidenza appunto l'idolatria del popolo, e si era concluso appunto con questo attacco contro l'idolatria degli alberi sacri di giardino. Il capitolo 2 con questo inizio un po' più solenne, dove inizia dicendo: messaggio che Isaia, figlio di Amos, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Ecco, questo inizio solenne introduce un'altra serie di oracoli che hanno sempre per oggetto Giuda e Gerusalemme, e il tono cambia, ce ne accorgiamo subito, almeno in questo primo oracolo. Allora, prima lo leggo e poi lo commento. Messaggio che Isaia, figlio di Amos, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Allora, inizio solenne, dicevo, così come era iniziato il primo capitolo, con queste stesse parole, messaggio di Isaia, parola di Isaia, che vide, e l'altra volta ci eravamo fermati qui, lo richiamo semplicemente, e si mettono insieme questi due termini, una parola che si vede. Allora è molto più ricco l'ascolto in questa mentalità ebraica, dove noi pensiamo solo ad ascoltare, invece si può ascoltare anche vedendo. Allora è una parola molto più composita, quindi non è solo una questione fonetica di ascoltare, si vede, e allora gli vengono presentati degli avvenimenti, e avvenimenti in ebraico si dice appunto parole, con lo stesso termine, da ben. Allora, ricevette su Giuda e su Gerusalemme, e l'attenzione viene spostata su queste due realtà. È qualcosa che ci accompagnerà fino al capitolo 5, eh? Quindi sarà un altro piccolo blocco di oracoli che ha oggetto in particolare Giuda e Gerusalemme, ma poi anche con delle puntate, con delle generalizzazioni, partendo da questa realtà. E come vedete, tutto il libro di Isaia è frammentato in blocchi, piccoli frammenti, perché, come abbiamo detto nell'introduzione, è stato composto nel tempo con materiale che poi piano piano si è posizionato in questo modo. Allora, è un oracolo che guarda lontano e inizia alla fine dei giorni, quindi un tempo che rimane indeterminato, ma è in una prospettiva, ecco, detta in italiano. Allora, guardare queste cose in una prospettiva. La parola alla fine dei giorni potrebbe essere tradotta anche alla lettera al retro dei giorni, perché c'è questa mentalità in maniera particolare, e il futuro è davanti all'uomo e allora non puoi vederlo, lo puoi intuire, dedurre. Su questo vi do un'immagine. Provate a immaginarvi sulla strada buia come un'autostrada a camminare. Voi potete guardare solo davanti. Il futuro, cioè i giorni, il tempo, sono le auto che vanno nella vostra direzione, ma voi riuscite a vedere, quando sono davanti a voi, solo le luci rosse, cioè il retro dei giorni. E vi mettete in questa, allora c'è questo senso della prospettiva. E in questa prospettiva e c'è questa, diciamo, visione, questo oracolo, dove si parla del monte del Tempio del Signore, che è la collina di Sion, e l'altra volta ci eravamo fermati su questo. Per chi non conosce Gerusalemme, è una collina su cui poi nella parte superiore è stato poi costruito il Tempio, e Gerusalemme è circondata da una serie di montagne, E in effetti Sion non è la più alta. E avviene una trasformazione anche geografica in questa prospettiva, dove il luogo stesso prenderà una funzione di simbolo. Questo monte diventerà più alto, si ergerà veramente al di sopra di tutte le altre montagne. Al significato che praticamente questo messaggio verrà, si renderà visibile. E allora tutto questo oracolo ha sempre un movimento dentro di sé. Lo sentite già dai verbi: venite, andiamo, no? Allora dentro c'è come un movimento di pellegrinaggio, ma c'è un doppio movimento. Allora, il monte che si solleva manda un messaggio a tutto il mondo, e qui da Gerusalemme parte un messaggio che va verso l'esterno, è un movimento che va dal centro verso l'esterno. Questo messaggio viene raccolto, allora tutte le genti si muoveranno verso Gerusalemme. Il movimento è verso il centro. Poi, dal versetto 3, la seconda parte, da Sion uscirà la legge, di nuovo il movimento dal centro verso l'esterno, e l'ultimo rigo, l'ultimo versetto, venite, camminiamo, di nuovo un invito verso il centro. Allora, in questo doppio movimento ci sono delle parole che scandiscono questo, ed è per esempio la ripetizione di casa del Signore, tempio della casa di Giacobbe. In ebraico è sempre la stessa parola, quindi viene cadenzata, così come genti, popoli, viene sempre ripetuto. Allora, sia questo, in questa prospettiva della storia, dei giorni, di quello che viviamo, si vedono, si intravedono in questa prospettiva i tempi messianici, in cui la realtà viene trasformata grazie all'intervento del Signore, che rende il messaggio più evidente con questo innalzamento, con questa crescita. A questo risponderanno tutte le genti. Allora è un messaggio universale, comprensibile da tutti, da tutti. E i popoli diranno venite, è una voce di tutte le genti. Allora, alla voce di tutte le genti si accompagna poi il fatto che da Gerusalemme esce la parola e la legge. La voce del Signore che si è incarnata in questo popolo particolare si è trasformata in parola di Dio, e allora diventa questo messaggio. A questo movimento di salita verso Gerusalemme, già chi fa il pellegrinaggio lo sa, bisogna salire a Gerusalemme, c'è un movimento che viene accentuato perché la collina di Sion è diventata più grande, quindi è una salita ancora maggiore. Ecco, si accompagna un movimento veramente ascensionale di salita, che vuol dire che la gente, tutta l'umanità farà un salto di qualità. Il Signore, il giudice tra le genti, l'arbitro tra i popoli, colui che presiede tutto, insegnerà, aiuterà a camminare, e avverrà una trasformazione dove cambieranno veramente le relazioni. Ecco l'avvento dei tempi messianici. E questo si vedrà in una maniera molto evidente nelle relazioni tra i popoli. Non più violenza, non più sopraffazione. Si arriverà a disimparare la violenza, non più l'arte della guerra, ma l'arte della pace, e trasformando gli strumenti di morte in strumenti di vita. E il verbo che dice spezzeranno le loro spade indica innanzitutto una distruzione, cioè volerevente cambiare, ma indica anche una fatica, perché frantumare questo per poterlo trasformare, che significa che questo processo di pace implica la fatica. E In questo senso c'è questo cammino, la gente è in cammino, allora è un invito, popolo, sia il popolo di Giacobbe che sta ascoltando direttamente questo oracolo, a lui era diretto, e poi a tutti noi che poi leggiamo, camminiamo, venite. E l'ultimo rigo è bellissimo perché è la voce delle genti straniere. Se la luce e la parola parte da Gerusalemme ha questo effetto attrattivo, però l'invito può giungere anche dalle genti straniere. Il Signore si serve anche delle genti lontane per invitare a camminare. E allora Israele ritrova molte volte un insegnamento del Signore anche da una voce lontana. Così possiamo leggere il Salmo che abbiamo, rileggere il Salmo che abbiamo introdotto questa sera, il Salmo 14:15. Quella figura del giusto può essere la figura di un uomo di buona volontà, non di una persona già religiosa, che cammina e sale questo monte del Signore e allora realizza questo oracolo. E tutti quegli atteggiamenti che lui ha di onestà, di fedeltà, di rispetto, costruiscono la pace. Allora questo viene chiamato oracolo dei tempi messianici oppure oracolo della pace. E noi lo leggiamo nel tempo di Avvento, lo ascolterete nel tempo di Avvento, perché l'Avvento, la nascita del Signore, per noi è un'inaugurazione dei tempi messianici.
Questo oracolo che abbiamo ascoltato di speranza è in un contesto, non dimentichiamo, di oracoli, di parole che stiamo ascoltando prima e che adesso continuiamo a leggere, di accusa. C'è un signore che vuole litigare. E vuole litigare perché ci vuol bene. Qui c'è leggevo di un biblista che ha un articolo proprio sui profeti, che il titolo era, è quasi come se il Signore dice: quelli che amo io accuso. E perché poi ricordate che la forma giuridica di sfondo è quella che chiamiamo in ebraico rib, la contesa, cioè laddove due contraenti che hanno fatto un patto e uno è venuto meno, l'altro non si rassegna a questa rottura, no, di questo patto, che in questo caso non è qualcosa che ne viene a lui, ma è perché l'alleanza con il Signore non è qualcosa per il Signore. Il Signore ha liberato Israele dall'Egitto, l'ha chiamato ad alleanza perché Israele continua a camminare nella libertà che gli è stata donata. E allora il venir meno per Israele è andare camminare nella morte, e il Signore non si rassegna. Per cui lui chiama testimoni, il cielo e la terra, come abbiamo visto nei primi versetti, in qualche modo, e grida a Israele il suo male, lo accusa nella speranza che Israele possa riconoscere il suo male e ricevere il perdono e ritornare in questo patto di alleanza. Per cui questi versetti che abbiamo ascoltato, io li immagino che Isaia, che in questa lotta che sta avendo con il suo popolo nella sua città, a un certo punto, andando un po' fuori, andando magari, non lo so, sul Monte degli Ulivi o in uno dei monti che circondano Gerusalemme, no, abbia avuto un momento di speranza, come dire, alla fine dei tempi, no? Il Signore vincerà. Rispetto a tutto, no, l'incasinamento del cuore che lui vede attorno a sé e in tutte le situazioni che denuncia con forza, ecco questo momento in cui dire: vabbè, ma il Signore alla fine farà lui, radunerà lui i popoli, sarà giudice e arbitro. Per cui ci rituffiamo invece negli oracoli di accusa. Versetto 6. Sì, tu hai rigettato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché rigurgitano di maghi orientali e di indovini come i filistei, agli stranieri battono le mani. La sua terra è piena d'argento e d'oro, senza limite sono i suoi tesori. La sua terra è piena di cavalli, senza limite sono i suoi carri. la sua terra è piena di idoli. Adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita. L'uomo sarà piegato, il mortale sarà abbassato, tu non perdonare loro. Entra fra le rocce e nasconditi nella polvere di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. L'uomo abbasserà gli occhi superbi, l'alterigia umana si piegherà, sarà esaltato il Signore, Lui solo, in quel giorno. Poiché il Signore degli eserciti ha un giorno contro ogni superbo e altero, contro chiunque si innalza per abbatterlo, contro tutti i cedri del Libano, alti ed elevati, contro tutte le querce del Basan, contro tutti gli alti monti, contro tutti i colli elevati, contro ogni torre eccelsa, contro ogni muro fortificato, contro tutte le navi di Tarsis e contro tutte le imbarcazioni di lusso. Sarà piegato l'orgoglio degli uomini, sarà abbassata l'alterigia umana, sarà esaltato il Signore, Lui solo in quel giorno. Gli idoli spariranno del tutto, rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. In quel giorno ognuno getterà i topi e i pipistrelli, gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si erano fatti per adorarli, per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. Guardatevi dunque dall'uomo nelle cui narici non v'è che un soffio, in quale conto si può tenere? Questo oracolo, cui probabilmente l'ultimo versetto poi vedremo è un'aggiunta di carattere più sapienziale, è un'accusa è molto forte. Nel versetto 6 si apre: tu hai rigettato il tuo popolo, lo hai allontanato da te, cioè quasi come a dire c'è una situazione di tale ambiguità, di tale confusione, che per camminare verso la vita c'è bisogno di un momento iniziale in cui uno dice no, di rottura. Ricordatevi che gli oracoli del capitolo 1 parlavano di un culto blasfemo, no? Di un culto, cioè che univa culto e delitto. Cioè un culto formalmente molto, molto come dire, fatto con devozione. È interessante che in questo tempo di crisi darebbe adito a molte letture e riflessioni che potremmo fare anche in altri momenti, però è interessante che voi sapete che un turismo che cresce in questi tempi di crisi è il turismo religioso. Solo l'anno scorso in Terra Santa solo gli italiani sono andati più di 100.000 italiani, questo in Terra Santa. Poi immaginate tutti gli altri luoghi, Lourdes, Medjugorje, cioè io penso che andiamo su, no? Speriamo, ce l'auguriamo, che questi pellegrinaggi corrispondano dei cammini interiori di conversione, no? Perché non sempre questo, almeno così immediatamente, no? Almeno numericamente rispetto al degrado, no? E alla violenza, alla corruzione che sempre più viviamo, all'individualismo, all'egoismo, eccetera, di cui respiriamo. Allora il Signore rigetta, è rigettato il tuo popolo. Attenzione, è sempre il mio popolo, no? Come dire, è all'interno di un patto in cui il Signore non viene meno. Israele è il popolo di Dio, è il popolo di Dio. Ancora oggi, ancora oggi Israele è il popolo di Dio, dice anche il Papa, e la radice santa, ancora oggi. E proprio perché è in una relazione in cui il Signore è fedele per sempre, Lui può allontanarlo, rigettarlo. Perché? Perché rigurgitano di maghi orientali, di indovini, vedete, più avanti si dice questa situazione di degradazione legata, senza limite sono i suoi tesori, versetto 7, la sua terra è piena di cavalli, senza limite sono i suoi carri. Carri e cavalli è il potere militare, senza limiti, che sono i suoi tesori e il potere economico, no? Cioè, in una impostazione di Gerusalemme, del regno di Giuda, dove i valori, ciò che conta, sono il potere economico e il potere militare. Mi sembra anche molto attuale, no? Cioè, vanno insieme il potere economico e il potere militare. In più, legato anche a una, ecco, indovini, maghi, come sappiamo, molte volte i potenti sono anche molto superstiziosi. Per cui pensate che anche tanto per rimanere nella storia del popolo di Israele, Giuseppe Flavio, sapete questo storico, no? Che tramite cui sappiamo molto della prima grande rivolta giudaica nel 66 d.C., lui era un generale ebreo delle forze ebraiche del nord, che sconfitto a Gamla, nel nord, vicino al lago di Tiberiade, fatto prigioniero da Vespasiano, almeno così lui racconta, quindi noi ci atteniamo a quello che lui ci racconta, va da Vespasiano e gli dice: ho fatto un sogno, no, tu diventerai imperatore. E Vespasiano un po' ci crede, un po' non ci crede, perché gli dice: guarda, se succederà, no, tu sarai liberato ed entrerai a far parte della mia famiglia, se non accadrà ti ammazzo. Però vedete, un potente che rispetto a queste cose dei sogni, no, ci crede, no? Cioè, e allora la cosa, come sappiamo, che la storia andrà proprio così, le sue legioni lo acclameranno imperatore e Giuseppe diventerà Flavio, appunto della famiglia di Flavio. Quindi potere economico, potere militare, superstizione religiosa, no? Tutto questo. Questa idolatria, la sua terra è piena di idoli, adorano l'opera delle proprie mani, no, l'opera delle proprie mani. No, anche nel nostro tempo, in tante situazioni, uno, poi il suo Dio qual è? Quello che lui è riuscito a realizzare, la sua posizione, il suo lavoro, il suo potere, piccolo o grande, che uno è riuscito a conseguire negli anni in cui ha profuso tutte le sue energie al suo idolo. Ed è vero che queste persone, quando poi vanno in pensione, oltre che poi oggi chissà quando si va in pensione, ma continuano a rimanere legati a loro, o muoiono o continuano a rimanere legati al loro idolo. L'idolatria è il peccato più grande, non perché è un'offesa al Signore. Cioè, tante volte i profeti diranno: ha rigettato me, hanno seguito idoli vani, no? Cioè, quasi noi potremmo leggere come dire che il Signore se l'è presa, no? Cioè, perché gli hanno fatto uno scappo, invece di pregare lui sono andati a pregare, e allora lui un po' si arrabbia. No, non è così. Il Signore rigetta perché l'idolo non è un'offesa a Dio, prima di tutto, ma è un'offesa all'uomo stesso. È una schiavizzazione dell'uomo. Allora il Signore rigetta, combatte attraverso la sua parola portata dai suoi profeti l'idolatria, perché l'idolatria uccide l'uomo, distrugge l'uomo. È per amore dell'uomo che il Signore rigetta l'idolatria. E allora quest'opera che il Signore farà, in cui l'uomo sarà piegato, il mortale sarà abbassato. Quest'uomo di questo l'idolatria, che è un autoinnalzamento che porta all'oppressione, perché naturalmente se qualcuno deve innalzarsi ha bisogno di qualcun altro che sia schiacciato, perché se io no, non ho qualcuno sotto, non solo qualcuno, e allora la salvezza sarà invece in questo abbassamento, che fin tanto che non avverrà tu non perdonare loro. Cioè, come dire, non fermarti in quest'opera, no? Il perdono è il ristabilimento della relazione. E allora c'è un percorso, c'è un'opera, e poi questo invito è a seguire questo movimento del Signore che vuole umiliare, cioè far toccare la terra per salvare. Entra fra le rocce, nasconditi nella polvere. Di fronte al terrore che detta il Signore, allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. E poi ancora l'uomo abbasserà gli occhi superbi, vedete, torna a dire le stesse cose, la teologia umana si piegherà, sarà esaltato il Signore lui solo in quel giorno. E il giorno del Signore, quando il Signore sarà esaltato, sarà innalzato e scuoterà la terra. E noi naturalmente nei nostri cuori da cristiani leggiamo questo nel giorno della festa dell'esaltazione del Signore, che ricordate è la festa dell'esaltazione della croce, dove ci sarà un terremoto nel racconto dei, no, degli evangelisti. Ora non sappiamo se è avvenuto veramente un terremoto o se è, ecco, il significato, no, di quelle che coglievano proprio da qui, no? Questa esaltazione del Signore che scuote la terra, scuote le fondamenta, ci sconvolge perché vuole farci uscire da questa nostra logica, da questa nostra fondamenta o questa impostazione dove l'esaltazione è un'altra cosa e non è quella che il Signore sceglierà per scuotere la terra, perché il Signore, no, nell'esercito ha un giorno, questo giorno ci sarà contro ogni superbo e altero, contro chiunque si innalza, eccetera, no? I cedri, le querce, gli alti monti, i colli elevati, qui c'è anche tutti questi culti idolatrici che venivano fatti naturalmente sulle alture, no? In alto, e allora ci sono queste immagini. E sarà piegato l'orgoglio degli uomini, no? L'orgoglio che chiude l'uomo in se stesso. L'orgoglio è il peggior peccato. Attenzione, questo non nel senso che il peccato come non tanto che ci fa cattivi, per cui dobbiamo andarci a confessare, ma il peccato come quelle dimensioni di morte. E l'orgoglio è l'imprigionarsi dell'uomo in se stesso, e i padri la chiamavano la filautia, l'amore della propria volontà. Attenzione, che non significa che noi non dobbiamo volere, che non dobbiamo esercitare, no, la filantia è l'uomo chiuso su se stesso, che vive per se stesso, e il cui scopo è se stesso, rinchiuso in se stesso, piegato in se stesso. E allora ci sarà un'opera del Signore che abbasserà nel giorno in cui lui sarà esaltato. In quel giorno, per cui rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli alti sotterranei di fronte al Signore. E allora in quel giorno in cui anche gli idoli, questi i topi pipistrelli d'argento e idoli d'oro, si riferisce ad antichi culti, no, che facevano questi oggetti d'oro a forma di animali. E allora per entrare nei crepacci delle rocce, nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore del Signore. C'è una preghiera che Sant'Ignazio di Loyola poi ha amato molto e ha inserito negli esercizi spirituali, ma non l'ha fatta lui, viene dalla tradizione cristiana precedente, che è l'Anima Christi, in cui dice a un certo punto: nelle tue piaghe nascondimi. Cioè, come dire, per trovare rifugio in queste spaccature della terra, che poi saranno le ferite inserte nel corpo di Cristo, no? Che diventano il luogo di salvezza, un'immagine naturalmente, rispetto a questo giorno del Signore che sarà terribile.
Questa frase richiama anche il brano del Deuteronomio dove Mosè chiede di poter vedere il volto di Dio e Dio gli dice: nasconditi in questa fenditura della roccia, il Signore passa e lo vede di spalle, perché non puoi vedere il volto del Signore. Allora, con questo ritornello, avete visto, si ripete almeno tre volte questo ritornello. Questo per ritrovare la giusta posizione, c'è questo oracolo contro questa presunzione, questa arroganza, questo orgoglio. Allora la tua posizione ritorna, no, nella terra, che sei terra, ritorna in questa fenditura della roccia, perché lì
questo passaggio del Signore fa verità. E questa arroganza, questa presunzione che c'era probabilmente a Gerusalemme, anche per tutto quel subbuglio politico, queste pressioni, vi ricordate, no? Nazioni che cercavano di dominare, ecco, si confidava nel potere economico, nel potere militare, anche tutto tinteggiato di religione o di pseudo-religione, ecco, viene attaccato in questo oracolo. In quello successivo, e iniziamo il capitolo 3, si continua questo, un altro oracolo di denuncia, sullo stesso genere, sullo stesso anche argomento, però ancora più specifico, guardando la realtà che stava vivendo il profeta a Gerusalemme. Lo leggiamo. Sì, ecco, il Signore è il Signore degli eserciti, toglie a Gerusalemme e a Giuda ogni genere di risorsa, ogni risorsa di pane e ogni risorsa di acqua, il prode e il guerriero, il giudice e il profeta, l'indovino e l'anziano, il comandante di 50 e il notabile, il consigliere e il mago astuto e l'esperto di incantesimi. Io metterò dei ragazzi come loro capi, dei monelli li domineranno, il popolo userà violenza, l'uno contro l'altro, individuo contro individuo. Il giovane tratterà con arroganza l'anziano, lo spregevole il nobile. Perché uno afferra il fratello nella casa del padre, afferrerà il fratello nella casa del padre. Tu hai un mantello, sii nostro capo, prendi in mano questa rovina. Ma lui si alzerà in quel giorno per dire: non sono un guaritore, nella mia casa non c'è pane né mantello. Non ponetemi a capo del popolo. Certo, Gerusalemme va in rovina e Giuda crolla, perché la loro lingua e le loro opere sono contro il Signore e offendono lo sguardo della sua maestà. La loro parzialità li condanna ed essi ostentano il loro peccato come Sodoma. Non lo nascondono neppure, disgraziati loro, perché preparano la loro rovina. Beato il giusto, perché avrà bene, mangerà il frutto delle sue opere. Guai all'empio, perché avrà male, secondo l'opera delle sue mani sarà ripagato. Il mio popolo, un fanciullo lo tiranneggia e delle donne lo dominano. Popolo mio, le tue guide ti traviano, distruggono la strada che tu percorri. Il Signore si erge per accusare, egli si presenta per giudicare il suo popolo. Il Signore inizia il giudizio con gli anziani e i capi del suo popolo. Voi avete devastato la vigna, le cose tolte ai poveri sono nelle vostre case. Quale diritto avete di schiacciare il mio popolo, di pestare la faccia ai poveri? Oracolo del Signore, il Signore degli eserciti.
Volevi dire ancora qualcosa sul versetto sapienziale?
Allora, ritorna l'argomento di prima. L'argomento di prima era la presunzione, questo orgoglio, questa arroganza che è in Gerusalemme, però è comune a tutti, riguarda tutte le persone. Adesso questo stesso argomento ritorna a essere focalizzato su Gerusalemme, dove questa arroganza è in atto attraverso una vicenda, attraverso delle situazioni molto particolari. E c'è una situazione di carestia, di fame. Quindi, se c'è, abbiamo detto prima, accumulo, no? E la terra è piena di argento, di oro, di ricchezze, però in effetti c'è anche questo contrasto, la gente fa la fame. C'è una situazione di bisogno, ma non solo, viene a mancare, e questa la vera poi fame, carestia, persone che sanno condurre. Mancano tutte le guide e vengono elencate, c'è tutto un elenco di guide di qualsiasi genere, no? Persone che possono dare un'indicazione. E c'è al versetto 4 questo riferimento: metterò dei ragazzi come i loro capi. Non lasciatevi ingannare dal verbo al futuro soltanto o da questa azione che viene fatta dal Signore. È un modo per poter dire in tutto questo che quello che sta succedendo è sempre nelle mani del Signore. Si sta riferendo alla situazione dove Acaz, uno dei re, no, che Isaia ha visto durante la sua vita, è salito al trono quando era ancora un ragazzo e c'era una tutrice, una regina, per cui quando c'è il riferimento delle donne anche, e si era fatto circondare da consiglieri della sua età, e questo aveva generato una grande confusione. Allora, questa rottamazione forzata, per usare un termine moderno, per cui si stavano comportando in una maniera irriverente. Allora, il Signore, di nuovo in questo oracolo di denuncia, come ha detto ancora Franco, in cui si cerca di scuotere il popolo, si cerca di farlo ritornare, e c'è questa accusa per il suo popolo, però il giudizio del Signore è sui capi. Si cerca anche qualcuno che può intervenire, ma anche le persone, c'è questo episodio sul mantello, c'è una persona che può essere rivestita di una certa autorità, si tira indietro. Allora le persone che possono fare qualcosa si ritirano, perché la situazione è veramente da rovina. E qual è il motivo? Le cause che ci vengono dette al versetto 8, perché la loro lingua, le loro opere sono contro il Signore, la loro parzialità li condanna. Sono delle persone irriverenti che hanno dimenticato gli insegnamenti del Signore, ma nei confronti degli altri, dei fratelli, delle persone che dovrebbero accudire, si comportano con parzialità. E alla fine ci viene anche specificato: le cose tolte ai poveri sono nelle vostre case. Una situazione che si ripete, cioè persone che hanno già tanto accumulano, persone che hanno poco gli viene tolto. Allora questa parzialità, questo ha generato anche questa grande sofferenza, questa situazione, tutto crolla, viene denunciata una situazione effettiva di rovina. Nel versetto 10 e 11, dove c'è un piccolo cambio di tono, si inserisce anche qui due frasi sapienziali, due proverbi. Sembra che viene data voce al popolo. Cioè, cosa pensa il popolo in questa situazione? Proprio il popolino. È che le persone che fanno il male devono soffrire. Chi fa il bene deve andare avanti. Quindi cerca di mantenere nella sua il buon senso. Il buon senso della gente per tirare avanti. E invece al versetto 12 cambia tono, perché se sentite, se prima era la denuncia sul tuo popolo, l'oracolo di prima, oppure inizia il Signore toglie, no? Che sembra un attacco appunto per cercare di scuotere, qui cambia il tono: il mio popolo, un fanciullo lo tiranneggia. C'è questo appello accorato. Il mio popolo, allora, innanzitutto, se sentiamo la voce del profeta, è lui, abitante di Gerusalemme, che sente la sua città, e quello è il suo popolo, e quindi è un grido innanzitutto anche del profeta fra i suoi concittadini. Ma questa è la voce anche di Dio, che sente il suo popolo. C'è come il grido accorato di un padre, perché vede queste ingiustizie, e il popolo, c'è la denuncia sui capi, e il popolo è soprattutto la parte debole, i poveri, coloro che soffrono maggiormente questa situazione.
Andiamo avanti, leggiamo ancora la conclusione di questo capitolo. Dice il Signore: poiché si sono insuperbite le figlie di Sion, procedono a collo teso, ammiccando con gli occhi, e camminano a piccoli passi, facendo tintinnare gli anelli ai piedi, il Signore renderà tignoso il cranio delle figlie di Sion, il Signore denuderà la loro fronte. In quel giorno il Signore toglierà l'ornamento di fibbie per maglie e lunette, orecchini, braccialetti, veli, bende, catenine ai piedi, cinture, boccette di profumi, amuleti, anelli, pendenti al naso, vestiti preziosi e mantelline, scialli, borsette, specchi, tuniche, turbanti e vestaglie. Invece di profumo ci sarà marciume, invece di cintura una corda, invece di ricci calvizie, invece di vesti eleganti uno stretto sacco, invece di bellezza bruciatura. Questa è un'accusa alle donne, quindi noi uomini possiamo, poi vado avanti, sì. E poi leggiamo anche dopo. Allora, sì, ci può essere sicuramente anche un po' di maschilismo, ma non è questo, cioè nel senso che poi l'atteggiamento delle donne è rivelativo di una cultura, come sappiamo bene, e ci potrebbero spiegare gli esperti di pubblicità, per esempio, no? Cioè che anche la figura della donna è funzionale a quello che vuole l'uomo, cioè fondamentalmente. Allora è una cultura dell'effimero, no? Dell'immagine, una delle grandi dominanti idolatrie, no? Sempre nel nostro cuore, cioè oltre all'accumulo delle ricchezze e alla ricerca del potere contro gli altri, c'è l'idolatria dell'immagine. E che anche questo vediamo attorno a noi, no? Cioè si respira, c'è una no, è troppo facile vedere un investimento di energie fisiche, di tempo, di denaro, eccetera, nella cura della propria immagine, no? E che per alcuni diventa la preoccupazione fondamentale, no? Perché bisogna essere, anche in certi ambienti lavorativi, no? Bisogna sempre essere sorridenti, pronti, svegli, utilizzando anche sostanze, perché se no uno non ce la fa alla fine, no? E per cui tutto questo porta alla catastrofe. Perché poi non è più importante chi sei, ma l'importante è ciò che appare. Poi chi sei veramente, che poi non lo sai neanche più, perché sei così spinto a stare su quello che dovresti essere per, no, per avere successo, che poi alla fine veramente non sai più chi sei, cosa vuoi, cosa è importante per te qui, è la tua identità, no? Tutto questo è la catastrofe. Allora a questa vedete come poi sono anche molto attuali, no? Fibbie, fermagli, lunette, orecchini, braccialetti, borsette e specchi, tuniche, no? Di ingiustizia, e allora accadrà questo, no? Cioè che ci sarà marciume, corde che legano, crani rasati, e anche qui, no? Purtroppo le immagini che dello scorso secolo, ma che ancora in certe parti del mondo sono delle persone deportate, delle persone costrette in schiavitù, no? In cui i capi sono rasati, e bruciature invece di bellezza. E poi ecco questa ancora, versetto 25, i tuoi prodi cadranno di spada, i tuoi guerrieri in battaglia, si alzeranno lamenti e gemiti alle sue porte, ed essa disabitata giacerà a terra, la distruzione che, come sappiamo, poi Isaia comincerà a vedere anche proprio nelle vicende storiche del suo tempo, con l'arrivo degli Assiri e con le guerre, anche con la guerra siro-efremita. Capitolo 4. Sette donne afferreranno un uomo solo in quel giorno e diranno: ci nutriremo del nostro pane, indosseremo le nostre vesti, soltanto lasciaci portare il tuo nome e toglici la nostra vergogna. No, questa situazione di morte che porterà a cercare, no, anche in questo assurdo, cioè di sette donne, no, che cercano un solo uomo e cercano di dire: stai con me, no, per dammi il tuo seme, per poter dar vita. E quando ero in Cile alcuni anni fa per l'anno di formazione, mi raccontavano gli altri amici gesuiti sudamericani che una situazione simile era accaduta in Paraguay. Sapete, Paraguay è così piccolo, perché nell'Ottocento le potenze europee, mandando avanti gli altri stati, Brasile, Argentina, eccetera, hanno fatto una serie di guerre verso il Paraguay, e in una di queste sono morti tanti uomini, talmente uomini, che c'era una sproporzione nella popolazione tra il piccolo numero di uomini e il grande numero di donne. Questa è una delle ragioni per cui il Paraguay oggi è una delle nazioni del Sud America più macista che esiste. Una dove il macismo, no, è fortissimo. E c'è questa ragione storica, no, di queste vicende di morte.
E in questo senso questo oracolo, no, contro le donne, diciamo, serve per far leva, il Signore deve far leva su tutti i punti, no? Per poter sollevare il suo popolo. Allora ha una funzione anche di riequilibrio, se pensate, cioè in una mentalità, in una società dove è sviluppata la mentalità della guerra, dove ci sono gli uomini che fanno la guerra, chi rimane a casa sono le donne, no? Che hanno la preoccupazione come la vita continua. Allora, ecco, fare appello allo spirito femminile, alle figlie di Gerusalemme. Cioè, per poter ritrovare il senso della vita, per poter ritrovare, riconoscere quindi le cose sbagliate, ritornare al Signore, fare leva su questo, sullo spirito materno, sullo spirito femminile, e dice anche loro si sono insuperbite. Quindi quel male che ha toccato gli abitanti di Gerusalemme, con le ricchezze, con la potenza militare, anche lo spirito femminile, che dovrebbe invece funzionare da riequilibrio, se c'è tutta questa mentalità di potere, di guerra. Ed ecco che, appunto, anche loro.
Concludiamo il capitolo 4 con questa parola di speranza. In quel giorno il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria, e il frutto della terra sarà magnificenza e ornamento per i superstiti di Israele. Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo. Quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme? Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, allora creerà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutti i luoghi delle sue assemblee una nube di fumo durante il giorno e un bagliore di fuoco fiammeggiante durante la notte, perché la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come protezione. Come una tenda sarà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro la brufera e contro la pioggia. Mettiamo questa parola di speranza e noi dobbiamo sempre tenere presente che le parole che dicono quando il Signore farà sterminio, cioè non farà sterminio il Signore, lo sterminio lo faranno gli Assiri, lo sterminio lo faranno i regni del nord in guerra con quello del sud, cioè sono, è l'uomo che lo fa. Ma il profeta accoglie che in questo, no, anche questo non è fuori dalle sue mani. C'è un'opera di salvezza che in questo ceppo tagliato, no, in questi alberi abbattuti, il Signore continuerà a dare la vita, per cui ci sarà un germoglio, no? Cioè come quei piccoli germogli che noi vediamo che rinascono, no? E che la morte non sarà l'ultima parola. E ci sarà un'uscita dalla morte, no? Fra l'altro qui ritornano le immagini dell'Esodo, no? Una nube di fumo durante il giorno e bagliore di fuoco durante la notte. Ricordate, no? Nel cammino nel deserto il Signore conduceva il suo popolo, no? Con una colonna di fuoco durante la notte e una nube di fumo durante il giorno, guidava il suo popolo nel deserto, passava lui nel deserto prima di tutto, no? Come passerà lui nella morte prima di tutto. Allora facciamo qualche minuto di silenzio per rileggere i brani di questa sera.